Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Le nostre storie and other fairy tales. Un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic. Il mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Dopo una lunga pausa estiva tornano le nostre storie and other fairy tales e io sono come sempre Tatiana Todorovic e con me c'è la mia ospite di stasera, lei è Enza Elefante. Ciao Enza.
Ciao Tatiana.
Enza è una psicologa e con lei stasera parleremo di?
Paura.
Che paura. E, va bene, ma come di consueto inizieremo subito con la musica che anche per stasera ha scelto Enza. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stay. When the night stand by has come. So darling, darling, when the land is dark, by when me, the moon oh, is the only light we'll see. Oh, stand, no, I won't stand by me, be afraid, stand by oh, me. I won't. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Ecco, Enza, ti trovi bene davanti al microfono?
Certo.
Enza, tu vivi ad Amsterdam?
Sì.
Da quando?
Da circa 10 mesi.
Bene. Da dove arrivi?
Io sono di Venosa, un paese in provincia di Potenza, in Basilicata.
Ma questa decisione di trasferirti ad Amsterdam, come mai?
Allora, diciamo che la decisione è stata dovuta al fatto che Amsterdam è una città che mi è sempre piaciuta. In particolare mi piace il fatto che offre la possibilità alle persone meritevoli di crescere e di affermarsi dal punto di vista professionale. Inoltre credo che la qualità di vita sia molto alta. E, inoltre a mio marito è stata proposta un'offerta di lavoro. lavoro e pertanto abbiamo deciso di fare questa esperienza all'estero.
E poi tu sei una psicologa, direi quasi un mestiere che va bene dappertutto.
Sì, 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 sì.
E così tu hai deciso di anche fondare uno studio.
Sì.
Ed esercitare qui.
Sì.
Tu la laurea in psicologia l'hai presa dove?
Io ho studiato psicologia clinica e della salute presso l'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara. E dopo l'esperienza della laurea mi sono trasferita a Roma, dove ho prima effettuato un master in psicodiagnostica e valutazione psicologica presso l'Università LUMSA. Dopodiché mi sono specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale presso l'Istituto Beck.
Allora, spiegaci, terapia cognitivo-comportamentale, cosa significa?
Allora, diciamo che la psicologia e la psicoterapia in generale fanno riferimento a diversi approcci. L'indirizzo cognitivo-comportamentale si basa sul modello cognitivo, secondo il quale non è la situazione a determinare ciò che noi proviamo a livello emotivo e il modo in cui ci comportiamo, ma parte tutto dall'interpretazione che noi facciamo della situazione. Quindi è il nostro modo di pensare e di dare significato agli eventi che dà origine alle emozioni che proviamo e ai comportamenti che mettiamo in atto.
Significa che siamo noi i creatori dei nostri stati di benessere e dei nostri stati di malessere. Dipende come interpretiamo determinate situazioni. E questa nostra interpretazione, come dici tu, potrebbe anche cambiare. Significa che il nostro stato migliorerebbe con cambiamento di questo punto di vista.
Esattamente. E quindi, per fare anche un esempio pratico, la stessa situazione potrebbe essere interpretata in maniera differente da diverse persone. Quindi mi viene da pensare spesso alle persone che pensano: ma perché io in una determinata situazione reagisco in questo modo e mia sorella reagisce in un altro? Proprio per questo, perché tutto dipende da come noi interpretiamo gli eventi.
Bene, poi magari ci spieghi come fai a farci cambiare l'idea, eh?
Ok.
E adesso sentiamo la seconda canzone, che è questa volta Rino Gaetano, che mi sa che partirà con qualche secondo di ritardo. Sì, certo, eccolo. Ma il cielo è sempre più blu. Ecco Nancy Elefante, stasera parleremo della paura. Di paura.
Sì.
Cos'è la paura?
La paura è un'emozione che proviamo quando percepiamo uno stimolo, che può essere un oggetto piuttosto che una situazione, come pericoloso o minaccioso per il nostro benessere. Insieme alla rabbia, la tristezza, la gioia, il disgusto e la sorpresa rientra nelle emozioni primarie degli esseri viventi, cioè tutte quelle emozioni innate, ossia che abbiamo dalla nascita, e universali, cioè comuni a tutti gli esseri umani.
Ma come tu prima hai parlato, facendo riferimento alla terapia cognitiva, hai parlato che noi stessi siamo artefici dei nostri stati, allora anche la paura ce la facciamo venire da soli.
Esattamente.
E come ce la facciamo venire, ce la possiamo far, come si dice, anche al contrario, far togliere.
Sì, sicuramente ci sono dei modi appunto per, più che togliere, gestire l'emozione.
Significa un
paura.
Sentimento come tutti gli altri che può essere controllato. E, va bene, sentiamo il prossimo brano e poi continueremo dopo, che dopo tu dovresti parlare un po' della sua. Io direi, qual è la funzione di questa paura?
La paura ha una funzione adattiva che è stata ed è fondamentale per la sopravvivenza della specie umana. Infatti, quando percepiamo un pericolo, è la paura che allerta e prepara l'organismo a rispondere. Infatti, se pensiamo ai nostri antenati, proprio la paura li ha protetti da animali selvaggi piuttosto che da rivali. Oppure, se pensiamo alla nostra vita reale, è proprio la paura che in caso di pericolo, come per esempio un terremoto, ci allerta e ci prepara a metterci al sicuro.
Mm-hmm. Ma dov'è il limite? Perché sì, dov'è il limite della paura, della vera paura di allerta? Perché sappiamo bene che molte persone hanno paura anche di un cane. Tra la paura di un cane e la paura che, diciamo, un tigre, ci sarà un limite dove la paura dovrebbe esserci o no? Chi decide questo limite? Non so come spiegarmi.
Diciamo che penso di aver capito la domanda. Poi correggimi se non ho capito. Diciamo che ci sono una serie di caratteristiche che trasformano la paura fisiologica, la paura normale, la mm-hmm. paura sana, funzionale, in paura disfunzionale, che in termini uh-huh. psicologici noi definiamo fobia.
Uh-huh.
Queste caratteristiche sono quando la paura diventa intensa.
Sì, ma scusami, la paura di un cane non è una fobia?
Dipende in che circostanze.
Perché io vedo che alcune persone considerano un cane come fosse un animale selvatico. Non sono fobici, però ecco, preferiscono non passarci vicino, come preferiscono non passarci vicino a una volpe o un lupo, direi, no?
Mm-hmm. Sì, come dicevo prima, diciamo c'è un limite mm-hmm. e ci sono una serie di caratteristiche che definiscono quando la paura è sana e funzionale e fisiologica, dal momento in cui la paura diventa disfunzionale mm-hmm. e quindi si trasforma in fobia. Mm-hmm. E le caratteristiche si riferiscono, per esempio, a quando la paura diventa intensa, mm-hmm. diventa persistente, diventa duratura.
Mm-hmm.
Quando anche la paura è sproporzionata rispetto al reale pericolo rappresentato dall'oggetto o dalla situazione. Quindi, come ad esempio, avere paura di un piccolo cagnolino al guinzaglio, per fare il riferimento comunque al cane. Oppure, altra caratteristica che determina, diciamo, la trasformazione di paura normale in fobia è quando la situazione o l'oggetto fobico viene evitato o affrontato con intensa paura. Quindi, per esempio, quando una persona deve sostenere un esame universitario e pensa: non sono preparato abbastanza, il professore mi boccerà. Questi pensieri fanno provare paura, ansia a questa persona, che per gestire questa emozione potrebbe evitare di sostenere l'esame. E altra caratteristica è quando la paura causa disagio marcato o interferisce con il funzionamento in ambito sociale, lavorativo e in altre aree importanti della persona. Quindi, riferendoci sempre all'esempio precedente, se la persona evita di sostenere gli esami, di conseguenza potrebbe non laurearsi, e quindi questa paura va a interferire con il funzionamento nell'ambito scolastico e lavorativo, e quindi, diciamo, questa persona può precludersi la possibilità di svolgere un lavoro che vorrebbe.
Sì, ma io una paura dall'esame la potrei anche capire, comunque trattasi di un controllo, una interazione sociale con autorità, eccetera. Ma le paure banali, come la paura degli aghi, la paura degli insetti, uccelli addirittura, ho visto le persone proprio avere dei attacchi isterici quando
sì,
un uccellino piccolo. E queste paure assurde come ci vengono?
Sì, diciamo che ci sono diversi tipi di fobie, e ognuna di queste dipende sempre diciamo dal modo in cui si interpreta quella situazione, nel senso che se interpretiamo un evento come pericoloso, come minaccioso, di conseguenza possiamo provare paura e sviluppare una fobia. Poi dipende comunque anche dalle esperienze di vita. Quindi, per esempio, le fobie possono essere apprese fondamentalmente in tre modi. Quindi, se facciamo un'esperienza diretta negativa con l'oggetto o la situazione, quindi per esempio una persona può sviluppare la fobia dei cani se è stata morsa da un cane, quindi ha avuto un'esperienza diretta con l'oggetto fobico. Oppure tramite l'apprendimento vicario, cioè osservare qualcuno mentre ha un'esperienza negativa con l'oggetto fobico. Quindi, per esempio, una persona può sviluppare la fobia dei cani se ha visto un cane che ha morso un'altra persona, come per esempio il fratello. L'ultimo modo è la trasmissione di informazioni. Cioè, le fobie possono essere apprese da altri, da persone, tramite la televisione, libri.
Sì, osservando
cioè osservare, sì, apprendere, diciamo, da altri, cioè altre persone, comprese anche, diciamo, la televisione, dei libri che ci trasmettono che quell'oggetto, quella situazione è pericolosa. Quindi, per esempio, una persona può sviluppare la fobia dei cani di cui parlavamo prima se un familiare gli ha detto: stai continuamente attento.
Ecco, io scusami, ti interrompo, però come si dice, questo apprendimento, lo potrei chiamare così, di una fobia, c'è un'età nostra in cui siamo più soggetti a un tale apprendimento, o può capitarci qua?
Allora, sicuramente durante l'infanzia e l'adolescenza
significa che bisogna stare molto attenti come ci si comporta davanti ai bambini, perché loro vedono e semplicemente entrano in questo mood.
Sì, diciamo che come abbiamo visto le paure, le fobie possono essere trasmesse e spesso vengono trasmesse anche in maniera inconsapevole, in maniera automatica e quindi di conseguenza sì, come dici tu, bisogna diciamo essere consapevoli di questa cosa e quindi cercare di gestirle e di stare attenti.
Ma anche proprio questo, perché io vedo spesso i bambini appena non camminano nemmeno non hanno paura di niente, dopodiché a un anno, due anni già iniziano questa cosa, stai attento, secondo me quando ci si abusa di questa attenzione stai attento può invocare nella mente di un bambino diciamo un... Sì, uno stato di avvertimento troppo di forte, allarme. Sì, di allarme che lui inconsciamente traduce in una non fobia, però.
Sì, rispetto all'infanzia ci tengo a precisare che ci sono anche delle paure fisiologiche e diciamo anche normali, come la paura del buio, la paura dello sconosciuto, quindi diciamo che ci sono delle paure adeguate a determinate età.
Mm-hmm. Va bene, adesso io farei sentire Pino Daniele. Che amore senza fine. È partito.
Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno. Cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, e fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. Perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così, mi sembra di capire che voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. Se mi cerchi con gli occhi dell'amore, allora sì, mi troverai fra le parole semplici ed il sapore di un mattino di primavera. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, e perderemo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. Perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fa impazzire quando mi guardi così,
occhi dell'amore non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. When I look into your eyes, I will feel so good, cause you make a better day for me. When I look into your eyes, I will feel so good, cause you make a better day for me. When I look into your eyes.
Enza, come si reagisce alla paura? Cosa succede quando abbiamo paura?
Quando abbiamo paura, reagiamo a livello fisiologico tramite tre modalità. La prima reazione dinanzi a uno stimolo pauroso è l'attacco-fuga. Quindi il corpo è attivato da un flusso di adrenalina che ci consente o di affrontare l'ostacolo, di combatterlo, oppure di fuggire e di abbandonare la situazione prima che divenga eccessivamente minacciosa per la nostra sopravvivenza. La seconda reazione è il freezing, che rappresenta quella reazione di congelamento, di immobilità tonica che sopraggiunge di fronte a qualsiasi tipo di pericolo. Quando nessuna, diciamo, di queste due reazioni è risultata funzionale, l'unica via di uscita è il faint, cioè la finta morte e lo svenimento. Questa è una reazione automatica, non consapevole, che sia in casi estremi come nel caso di traumi o violenza fisica.
Ma che spesso salva la vita, perché almeno nel caso degli animali pericolosi, quando uno sviene non si avvicinano più.
Esattamente, perché solitamente le prede preferiscono...
Adrenalina,
sì.
Che viene a mancare quando uno sviene, perché non... Non crea più adrenalina e l'animale dall'altra parte non reagisce più.
Sì, questo avviene anche perché gli animali pensano che se si fingono morti l'aggressore non li lascerà stare, perché preferiscono comunque gli esseri viventi.
Va bene. E come si manifesta questa paura e perché le paure persistono?
Per quanto riguarda la manifestazione della paura, quando percepiamo uno stimolo come pericoloso, come minaccioso, abbiamo tre tipologie di sintomi. Sintomi fisiologici, quindi iniziamo a provare tachicardia, sudorazione, sensazione di freddo, tremore, nodo in gola, mancanza di respiro, nausea. Poi ci sono i sintomi cognitivi, quindi iniziamo ad avere dei pensieri del tipo che la situazione è più pericolosa di quella che realmente è e che non abbiamo le strategie per poterla affrontare. E l'ultima categoria dei sintomi sono comportamentali, quindi abbiamo la fuga o l'evitamento di cui parlavamo prima, o possiamo mettere in atto dei comportamenti protettivi.
Mm-hmm. E... sentiamo un brano e adesso Cyndi Lauper. Perché hai scelto Cyndi Lauper, Enza?
Perché è una canzone che mi mette comunque allegria ed effettivamente c'è il significato che le ragazze vogliono essere felici e quindi...
E questo solo dopo la terapia con la psicologa, no? Va bene, Cyndi Lauper, Girls Wanna Have Fun.
Falling
Enza, perché le paure persistono?
Le paure, le fobie possono durare per anni. E, i principali fattori di mantenimento sono comportamenti di evitamento che consistono nel, come dicevamo prima, non affrontare la situazione temuta in modo tale che l'intensità della paura si abbassa e si prova un sollievo immediato. Però il problema è che, appunto, il problema, cioè della paura provata in quel momento, rispetto a quella situazione, si mantiene. E, quindi il comportamento di evitamento fondamentalmente non permette alla persona di confrontarsi con lo stimolo fobico e di apprendere che questo può essere affrontato e che la paura può essere tollerata.
Praticamente perde la testa, la persona perde la testa, sta fuori di sé e non riesce più a vedersi cosa sta succedendo.
Sì, diciamo che quando una persona deve svolgere un comportamento, quindi deve mettere in atto un comportamento, quindi per affrontare una determinata situazione che percepisce come pericolosa, come minacciosa e quindi di conseguenza prova paura, la reazione, diciamo, immediata può essere quella di evitare la situazione che crea...
Scappa.
Esattamente, bravissima, scappa, non affronta la situazione.
Così scappa anche da se stessa.
Sì, e quindi questo è uno dei comportamenti che mantengono appunto il problema della paura. Un altro comportamento è quello di tipo protettivo, che consiste nell'affrontare la situazione in questo caso. Quindi la persona l'affronta, però solo se si utilizza un segnale di sicurezza, cioè qualsiasi cosa, che possa essere una persona o un oggetto, che fa sentire la persona meno spaventata in presenza della situazione fobica. Come ad esempio prendere l'ascensore solo in compagnia del partner. Quindi se il partner non c'è, l'ascensore, la persona con la fobia degli ascensori non la prende. Ultimo modo è la credenza fobica, che quindi consiste nel credere che lo stimolo è più pericoloso di quello che è realmente e che la persona non ha le risorse sufficienti per poterlo affrontare.
Sì, io stavo, quando stavi dicendo la cosa prima, anche nella canzone di King prima dice I won't be afraid just as long as you stand by me, che è praticamente la presenza di un qualcuno che aiuti
ad affrontare situazioni fobiche. Sì, in questi casi appunto può funzionare, però quando questa persona non c'è, la persona fobica non è in grado, diciamo, di affrontare la situazione.
E cosa si fa per superare queste situazioni?
Allora, diciamo che per superare le proprie paure, la prima cosa è sicuramente la consapevolezza, cioè essere consapevoli di avere delle paure, di avere delle fobie e quindi di star vivendo, insomma, un disagio e un malessere. In caso di paure persistenti, intense, che creano disagio, quindi le fobie, è necessaria intraprendere la terapia psicologica, durante la quale si vanno, diciamo, a individuare e a modificare le credenze errate e disfunzionali che danno origine alla fobia. Quindi che le più comuni possono riguardare la percezione che la situazione è troppo pericolosa e che la persona non ha le risorse sufficienti per poterla fronteggiare. Dopodiché possono essere utilizzate anche delle tecniche di esposizione in immaginazione o in vivo, grazie alle quali gradualmente la persona si espone all'oggetto fobico a partire da quella che genera meno paura.
Bene, allora, una canzone che piace anche a me moltissimo, che Pink Floyd, Wish You Were Here.
Thank you. think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you could tell?
Oltre agli approcci clinici per trattare le paure, ci sono altre tecniche per affrontarle?
Sì, un altro modo per riuscire a gestire la paura è la mindfulness. Si tratta di una pratica che insegna a prestare attenzione al momento presente, quindi ai nostri pensieri, alle nostre emozioni, in modo intenzionale e non giudicante. Per poter comprendere meglio questo concetto cercherò di fare un esempio. Nella vita di tutti i giorni spesso ci capita di rivolgere e di svolgere delle azioni in maniera automatica e senza renderci conto di che cosa stiamo facendo, oppure ci capita di mettere in atto un comportamento senza riflettere, poi magari possiamo pentirci, oppure di non goderci un evento piacevole perché magari stiamo pensando ad altro, come per esempio al lavoro. Tutto questo avviene perché tendiamo ad essere guidati dal pilota automatico, ossia da tutti quegli schemi mentali che abbiamo appreso durante la nostra vita e che utilizziamo per interpretare e affrontare gli eventi. Attraverso questi schemi siamo quindi più portati a reagire alle situazioni in maniera automatica e immediata, anche se questo crea disagio a noi e agli altri. Quindi la mindfulness insegna a rispondere agli eventi e non a reagire in maniera automatica agli eventi, cioè a diventare consapevoli di ciò che sta accadendo e decidere il modo in cui comportarsi. Quindi è come se la mindfulness in qualche modo insegnasse a creare uno spazio tra l'evento e la risposta da dare.
Dimmi.
Scusami se ti interrompo, ci tenevo a dire che in merito a questo mi piacerebbe collegarmi appunto alla canzone che abbiamo appena ascoltato.
Sì, l'abbiamo fatta sentire apposta adesso, sì.
Sì, che io adoro perché il testo è molto profondo ed è molto toccante. In realtà molte persone pensano che Wish You Were Here sia riferita a Syd Barrett, uno dei fondatori dei Pink Floyd, però in realtà Roger Waters ha riportato che il testo è dedicato a se stesso, quindi il vorrei che tu fossi qui è un invito e un desiderio ad essere sempre presente nella propria vita e quindi ad essere consapevole del momento presente e non in balia del pilota automatico come abbiamo visto.
Riguardante la mindfulness, io vorrei un attimo chiarire lo stato di mindfulness. Cosa significa? Significa avere la testa completamente priva di alcun processo mentale, significa vuota, e completamente essere immersi e in sintonia con quello che sta succedendo. Riesci a spiegarci?
Sì, come dicevo prima, è una pratica che permette alle persone di essere presenti nella loro vita, cioè di diventare consapevoli degli eventi che accadono e di come reagiamo a questi eventi. Quindi diventare consapevoli in particolare dei propri pensieri, dei propri schemi mentali. E significa quindi noi decidere, perché se noi siamo consapevoli di questo, noi abbiamo la possibilità di avere un'alternativa, cioè di reagire in maniera differente rispetto ai vecchi modi in cui spesso reagiamo, che sono stati appresi durante la nostra vita.
Significa, se ho capito bene, il momento della mindfulness noi lo viviamo non immergendoci in quello che stiamo facendo, ma rendendoci osservatori di quello che stiamo facendo.
Sì, di essere consapevoli, sì, di che cosa pensiamo in quel momento, ecco, e di come vogliamo reagire. Okay. A quell'evento.
E poi ti volevo l'ultima domanda, ci stiamo avvicinando alla fine. Quanto il nostro attitude nei confronti della vita non ci metta al riparo delle paure, che intendo considerare il mondo un posto amichevole o considerarlo un posto poco sicuro in funzione di questi due punti di vista cambia certamente il nostro modo di affrontarlo. Cosa ne pensi?
Sì, come dicevamo prima e come riporta appunto il modello cognitivo a cui faccio riferimento, è proprio il nostro modo di percepire gli eventi a determinare come noi ci reagiremo a livello emotivo e comportamentale. Pertanto, se pensiamo che il mondo è un posto pericoloso, proveremo ansia, paura e metteremo in atto dei comportamenti collegati come quelli che abbiamo visto, per esempio di evitamento. Invece, se pensiamo che il mondo è un posto sicuro, è un posto bello,
accogliente,
esattamente, emozioni tipo ansia, paura, potremmo non provarle. Quindi sì, assolutamente sì.
Ci aiuta a trovarci al nostro agio in tutte le situazioni, ecco.
Assolutamente.
Bene, e adesso io farò partire l'ultima canzone, e tu hai chiesto questa canzone come l'ultima, è After Hours, non per sempre, perché?
Sì, questa è un'altra delle mie canzoni preferite e ho pensato di inserirla come ultima canzone per salutarci e di invitare tutte le persone a non aver paura dei cambiamenti.
E allora non avere paura mai, eh?
Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta, senza volontà. E gioca a fare Dio, manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare, invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è niente che sia per sempre. Perciò se da un po' che stai così male, il tuo diploma è in fallimento. Niente può stupire, e non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare, perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. Ma non c'è male, il tuo diploma è un fallimento, è una laurea per reagire. Sai fingere bene, ma so che hai
siamo arrivati alla fine, ecco, non abbiamo più tempo per altre domande, ma io vorrei comunque dire, per trovarti, per informarti meglio, per informarsi meglio sul tuo lavoro, si può andare sul tuo sito internet, giusto?
Sì, che? www.enzaelefante.com.
Dopodiché tu hai una pagina Facebook?
Sì, Enza Elefante, psicologa italiana, Amsterdam e online.
Giusto. E lì si trovano tutte le informazioni e gli ultimi update su quello che fai.
Sì, 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 assolutamente, ci sono tutte le informazioni anche per poter fissare un appuntamento con me o per chiedermi informazioni su diversi argomenti.
E tu comunque lavori durante la settimana, non è che hai dei particolari orari di lavoro?
Sì, lavoro dal lunedì al sabato. Sono molto flessibile con gli orari, nel senso che cerco di andare incontro alle persone che mi contattano, quindi alle loro esigenze lavorative.
Allora, grazie Enza per essere stata con noi.
Grazie a te dell'invito.
Spero di averti in futuro con i futuri update.
Assolutamente.
E infine vi ricordo che ci potete contattare via mail scrivendo a info@ondaitaliana.org. Vi ricordo che sulla pagina Facebook di Radio Onda Italiana potete trovare tutti i link per risentire questa puntata. E lo stesso lo potete fare dal sito di salto.nl nella sezione On Demand Radio Radio Salto. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Le nostre storie and other fairy tales, un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic, il mercoledì sera dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Alla prossima puntata.
Quando sono in te.